Trump e Putin si incontreranno a Budapest per porre fine alla guerra in Ucraina, lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti dopo la telefonata con il capo del Cremlino. Il colloquio tra i due a sorpresa alla vigilia della visita di Zelensky alla Casa Bianca. Un Big Bang da 6.800 miliardi, l'Europa mette a punto i piani per la difesa. Presentata oggi la roadmap per colmare le lacune militari dei paesi membri. Tra gli obiettivi il cosiddetto muro antidrone, il sistema di protezione contro le incursioni esterne. La tregua fragile di Gaza, Hamas accusa l'esercito israeliano di aver causato almeno 24 morti dall'inizio del cessate il fuoco. Le autorità di Tel Aviv denunciano la mancata restituzione dei corpi di 19 ostaggi e resta chiuso il valico di Rafah, che le ONG considerano cruciale per l'ingresso di aiuti umanitari. In Italia le banche bloccano la manovra e il governo non sa decidere sulla tassa agli istituti di credito, nuovo vertice di maggioranza e rischio rinvio del Consiglio dei Ministri. Il testo intanto è nero su bianco, zero crescita e nessuna idea di politica economica. No all'educazione sessuale e affettiva alle scuole medie, l'ha deciso il governo che ha accolto un emendamento della Lega. Si potrà fare solo alle superiori e con il consenso dei genitori, una misura per tutelare la famiglia e la giustificazione nel paese dei femminicidi. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. Trump e Putin dunque si incontreranno a Budapest in Ungheria per valutare se si può porre fine alla guerra in Ucraina. A annunciarlo è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti pochi minuti fa. I due si sono sentiti al telefono dopo settimane alla vigilia della visita di Zelensky alla Casa Bianca. In studio Michele Migone.
Sì, come hai detto tu Andrea, l'annuncio è arrivato da Donald Trump e io, Vladimir Putin, ci incontreremo a Budapest. Questo è l'esito del colloquio telefonico tra i due che si è appena concluso. Il presidente USA parla di una telefonata molto produttiva che è durata 2 ore. Per ora si sa solo questo, per Putin un colpo che sembra essere andato a segno. Il fatto che i due si incontrino nel giro di qualche settimana significa che Putin è riuscito a sventare la possibilità che gli USA vendino i missili a lungo raggio Tomahawks all'Ucraina. Era l'obiettivo di Putin di questa telefonata, però era l'obiettivo quello di acquistarli, della visita di Volodymyr Zelensky a Washington prevista per domani. Con tutta probabilità Putin avrebbe quindi scippato il successo politico al presidente ucraino in questa partita a scacchi tra Mosca e Kiev, che va avanti da mesi per garantirsi il favore o la non belligeranza di Donald Trump. Nei giorni scorsi Trump si era mostrato possibilista sulla vendita dei missili a Kiev. Era un modo per fare pressione su Mosca, una minaccia sbandierata per indurre Putin ai più miti consigli. Per settimane, invece, per convincere Trump a non venderli i Tomahawks all'Ucraina, il Cremlino aveva adottato una strategia di propaganda basata sulla priorità e la necessità di buoni rapporti tra USA e Russia. Nella telefonata di oggi, con tutta probabilità, Putin ha adottato la stessa tattica retorica e sembra aver funzionato, ma per averne la certezza dobbiamo attendere altri particolari sulla telefonata. Per adesso noi abbiamo soltanto questo annuncio di Trump. I due non si parlavano dal 18 agosto, un colloquio telefonico che era seguito al vertice in Alaska, e in questi 2 mesi Trump non ha portato a casa alcun risultato. Il cessate il fuoco non c'è stato e neppure le trattative. Putin così ha proseguito la guerra, l'ha fatto e l'ha rivendicato, gli obiettivi sono quelli dell'inizio dell'invasione, ha detto. Per mesi la sua strategia è stata prendere tempo. Forse anche in questa occasione ha raggiunto il risultato, ma per sapere come è andata effettivamente dobbiamo attendere le notizie che arriveranno tra qualche minuto.
Grazie Michele, e oggi la Commissione Europea ha presentato la sua roadmap per la difesa, definendola un Big Bang da 6.800 miliardi. Si tratta di un piano con cui l'istituzione di Bruxelles si impegna a colmare nel giro di pochi anni le lacune militari dei paesi membri. Una tabella di marcia che prevede finanziamenti congiunti in tutta una serie di progetti, dai missili alle munizioni fino al cosiddetto muro antidrone, il sistema che garantirebbe al continente di difendere i suoi confini dalle incursioni esterne, appunto, di droni. Il riferimento mai citato, mai esplicito, è alla Russia di Putin. Il servizio da Bruxelles.
Il commissario europeo Kubilius lo ha definito il D-Day per la difesa europea. Se è vero, però, lo dovranno decidere le 27 capitali. E infatti in conferenza stampa arriva subito la precisazione del commissario. L'UE non sostituisce né i poteri degli stati membri né della NATO. Quello che si può dire però è che Bruxelles si sta quantomeno muovendo per facilitare il coordinamento a livello europeo, perché 27 industrie militari nazionali non ne fanno una continentale. Ed è su questo che la Commissione vuole lavorare con la tabella di marcia al 2030 presentata oggi. Ecco perché il primo obiettivo è quello di arrivare entro il 2027 a un tasso del 40% di appalti congiunti, cioè di progetti di difesa realizzati da due o più Paesi membri unendo le forze. Aggregare la domanda ridurrà i costi e si eviteranno anche sprechi di denaro pubblico, spiega l'alta rappresentante Callas. Entro il 2028 dovrebbero poi diventare operative le due principali iniziative europee sul fronte orientale, il muro di droni e l'Eastern Flank Watch, che però, come ricorda il commissario Kubilius, saranno una difesa antidroni a 360 gradi anche sul fianco meridionale. Da preparare nei prossimi 3 anni anche lo scudo aereo e lo scudo spaziale europeo, sfruttando l'esperienza sul campo dell'Ucraina, perché l'Europa non vuole farsi trovare impreparata da un eventuale attacco alle sue frontiere esterne. Diplomazia vuole che nessuno dica da dove dovrebbe arrivare questo attacco. La logica indica un solo indiziato, la Russia di Putin. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Veniamo alla fragile tregua di Gaza. Nelle ultime ore Hamas ha accusato l'esercito israeliano di aver ucciso almeno 24 persone dall'inizio del cessate il fuoco, entrato in vigore 6 giorni fa. Dal canto suo, l'organizzazione palestinese è accusata di aver consegnato solo 9 dei 28 corpi di ostaggi che avrebbe dovuto restituire. In questo contesto, le autorità israeliane tengono chiuso, almeno per ora, il valico di Rafah, considerato cruciale dalle ONG per far entrare nella striscia una quantità sufficiente di aiuti umanitari. Sentiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
Sappiamo che è credibile che in una situazione, diciamo, di macerie totale non si trovino i corpi. Sappiamo anche però che Hamas, quelli che ha fatto saltar fuori, sostenendo inizialmente di non averli, li ha fatti saltar fuori piuttosto rapidamente. Contemporaneamente sappiamo che entrambe le parti hanno dell'interesse, diciamo, a litigare su questo punto. Israele perché potrebbe avere una scusa per invadere, e Hamas perché ha l'interesse a tirare in lungo la cosiddetta fase 1, che prevede che Hamas rimane al potere a Gaza, e sto usando questo tempo per fare una campagna di repressione con esecuzioni mirate dei suoi oppositori interni al mondo palestinese. Più dura la fase 1, più Hamas resta al potere. Più Hamas resta al potere, più riesce ad ammazzare oppositori politici. Così anche un domani, qualora dovesse lasciare il potere, sarebbe talmente forte che comanderebbe comunque.
In Cisgiordania l'esercito israeliano avrebbe ucciso un bambino palestinese di 11 anni. La notizia arriva dall'agenzia palestinese Wafa, secondo cui il bambino si chiamava Mohammad Bajat al-Alak e sarebbe stato colpito da un proiettile sparato contro un gruppo di bambini che giocavano a calcio. In Yemen i miliziani Houthi hanno denunciato l'uccisione del loro capo di stato maggiore e le autorità israeliane hanno rivendicato di essere responsabili dell'assassinio. Veniamo in Italia, le banche bloccano la manovra, la maggioranza non sa decidere. Il Ministero dell'Economia ha pubblicato il documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, che contiene anche le linee guida della legge di bilancio. Nelle tabelle è scritto anche il contributo di banche e assicurazioni, sul quale però manca l'accordo. Anche oggi Forza Italia ha ribadito che senza l'approvazione dei bancari non se ne fa nulla. In serata ci sarà un nuovo vertice di maggioranza, a rischio il Consiglio dei Ministri di domani e l'arrivo del testo lunedì in Parlamento. Sentiamo Massimo Alberti.
La manovra che non è manovra, da una parte salvo rare eccezioni il rinnovo di misure già esistenti, dall'altra un po' di soldi presi da una parte e spostati dall'altra. Partiamo dalle coperture: 5 miliardi presi dalla revisione del PNRR, 2 miliardi e mezzo di tagli, altri 6 tra tagli, risparmi, fondi già stanziati e non usati. Poi capitolo banche, messo nero su bianco una tassa strutturale da oltre 4 miliardi, ma abbia e contrarie, Forza Italia ha già detto che senza accordo con le banche non se ne fa nulla, solo che senza salterebbe la manovra. Si continuerà a trattare fino all'ultimo minuto. 3 provvedimenti, oltre al rinnovo di diversi bonus, 3 miliardi per le imprese dalla riorganizzazione di alcuni incentivi, sui salari 2 miliardi da capire come distribuiti tra detassazione dei rinnovi contrattuali, del cosiddetto lavoro scomodo, dei premi di produzione. Il beneficio irrisorio sarà di una decina di euro al mese, che non va nemmeno lontano a restituire il fiscal drag o colmare le perdite dell'inflazione, così come il taglio della seconda aliquota IRPEF. Capitolo sanità, c'è uno stanziamento aggiuntivo di 2,6 miliardi, in parte se l'è già mangiati l'inflazione, in parte sono coperture di risorse già spese, ma in prospettiva si va verso una riduzione che, sottolineano i sindacati medici, bloccherà circa 10.000 assunzioni sul triennio. Infine il retrofront più clamoroso, il blocco dell'aumento dell'età pensionabile non ci sarà se non per una ridotta categoria di lavori usuranti. Il governo ha scelto la strada dell'austerità, mostrando di non avere idee di politiche economiche che non siano tirare a campare. il risultato finale è una legge di bilancio che non produce alcuna crescita.
Le motivazioni fornite dalla Lega per spiegare la decisione del governo di negare l'educazione sessuale affettiva nelle scuole medie svelano la cultura di questa maggioranza. Lo abbiamo fatto per difendere la famiglia. L'educazione sessuale affettiva potrà essere insegnata solo alle superiori e solo col consenso dei genitori. Una scelta ideologica, quindi, quella di negare una forma di educazione fondamentale, oltretutto per contrastare la violenza di genere, e la decisione, presa a meno di 24 ore dall'ultimo femminicidio a Milano, la rende in qualche modo ancora più inaccettabile. Sentiamo Valeria Valente, senatrice del PD.
È qualcosa che grida vendetta in una giornata come quella di ieri, attraversata da un ennesimo femminicidio che racconta molto della struttura patriarcale, ma del sistema anche simbolico di asimmetria di potere tra le donne e gli uomini, negare la possibilità che si faccia educazione nelle scuole. Allora io faccio un appello veramente a questa maggioranza e al governo di centrodestra. Noi ci siamo dimostrati maturi, responsabili e mai pregiudiziali quando sono state promosse iniziative che facevano fare un passo, per quanto poteva essere migliorabile e perfettibile, alle donne. Chiediamo la stessa responsabilità nel retrocedere da scelte così scellerate, irresponsabili e soprattutto contrarie e contro l'interesse e la libertà delle donne. Rieducare i nostri ragazzi, lo abbiamo sempre detto, le norme da sole sono necessarie, anche l'ultima, anche il reato di femminicidio non servirà e non basterà, lo abbiamo detto intervenendo in aula, se non sarà accompagnata da una formazione adeguata degli operatori, ma soprattutto da una cultura che attraversa la società, che riconosce finalmente che la violenza è frutto di una simmetria di potere e di relazioni diseguali tra gli uomini e le donne.
Elisa Ercoli è presidente dell'associazione Differenza Donna.
Ci sembra proprio ormai chiaro che l'obiettivo di questo governo è far ritornare la violenza maschile contro le donne, un problema individuale e non strutturale, togliere tutto ciò che è collettivo, che è il riconoscimento collettivo del fenomeno, e impedire che ci lavori contro. Questa è una responsabilità enorme, nessun governo di destra dovrebbe permettersi questo, perché la lotta al contrasto alla violenza maschile contro le donne deve essere bipartisan. Ed è un ruolo istituzionale quello di legiferare per tutte e tutti i cittadini, non solo per una parte tra l'altro che hanno fomentato loro e che sono stati spaventati da quella teoria gender che loro hanno lanciato, come se gli incontri nelle scuole fossero un tentativo di portare un'ideologia per favorire l'omosessualità.
E oggi Giorgia Meloni ha risposto al segretario della CGIL Landini, che ieri sera in TV l'aveva definita una cortigiana di Trump. La sinistra fa la morale sulle donne per poi attaccare una donna, poi per attaccare una donna all'età della prostituta, ha risposto Meloni pubblicando sui social una definizione del termine usato da Landini. Altri attacchi al capo della CGIL sono arrivati da esponenti del governo sulla medesima falsariga. Tajani, per esempio, ha parlato di linguaggio sessista. Debole la risposta di Landini, nessun insulto sessista, ho chiarito che intendevo dire che Meloni è stata alla corte di Trump. Oggi è stata la giornata di sciopero di tutto il gruppo ex Ilva, i lavoratori si sono fermati per chiedere chiarezza al governo, alla luce del sostanziale fallimento anche della nuova gara di acquisizione e dell'aumento del numero di lavoratori in cassa integrazione, che tocca ormai quasi metà dei 10.700 lavoratori rimasti. Il primo risultato è stata la convocazione da parte del governo per il 28 ottobre. Nella convocazione si parla di un aggiornamento. A Taranto gli impianti sono praticamente fermi e l'acciaieria continua a inquinare. All'ultimo bando sono rimasti due fondi statunitensi, che però propongono un taglio di oltre due terzi della forza lavoro. In Grecia il Parlamento ha approvato la legge che consente orari di lavoro fino a 13 ore a determinate condizioni. Il voto è avvenuto dopo due giorni di dibattito serrato all'interno dell'Assemblea e di scontro tra la maggioranza di destra e le opposizioni. Il provvedimento, già contestato dai sindacati con due scioperi nazionali, permette alle aziende di impiegare il personale appunto per 13 ore al giorno per un massimo di 37 giorni l'anno, in teoria solo se il lavoratore o la lavoratrice sono d'accordo. Oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione, il Papa e il Presidente della Repubblica Mattarella alla FAO hanno denunciato: la fame è un problema globale, serve multilateralismo. Sentiamo Virginia Platini.
Mentre crescono le conoscenze, le risorse, le potenzialità tecnologiche, assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni, a un regresso di quel sistema multilaterale, unico paradigma in grado di dare vere risposte a questi bisogni.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione degli 80 anni della FAO, lo ha definito un triste paradosso. Il World Food Programme, in un report uscito ieri, ha parlato di punto di rottura. La crisi di fiducia nelle organizzazioni internazionali, capitanata dal presidente americano Donald Trump, ha portato a un taglio di quasi 5 miliardi di dollari al budget del World Food Programme nello scorso anno. I soli Stati Uniti hanno ridotto i propri contributi di 3 miliardi, eliminando l'agenzia USAID, ma anche Regno Unito e paesi europei come la Germania hanno tagliato i fondi. Il risultato? Fino a 13,7 milioni di persone rischiano di cadere in uno stato di fame a livello emergenziale, aggiungendosi ai già 44 milioni in queste condizioni e ai 319 milioni in insicurezza alimentare acuta. Uno studio pubblicato sull'Lancet, inoltre, prevede entro il 2030 14 milioni di morti in eccesso, causate unicamente dai tagli a USAID. Una situazione condannata anche da Papa Leone XIV, che ha dichiarato: la comunità internazionale non può voltarsi dall'altra parte, e sottolineato l'importanza del multilateralismo per ripensare il sistema degli aiuti internazionali basandolo sull'ascolto delle popolazioni in difficoltà.
Era l'ultimo servizio del giornale radio, la prossima edizione alle 22:30.